Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il vostro
Signore. Invochiamo il dono dello Spirito per questo giorno di preghiera, perché possiamo rimanere alla presenza del Signore, che ha fatto di noi sacerdoti, intercessori per il Signore, per Dio, davanti a Dio, per tutti gli uomini.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 9, i primi 9 versetti. Riguardo poi a questo servizio in favore dei santi, è superfluo che io ve ne scriva. Conosco infatti la vostra buona volontà e mi vanto di voi con i macedoni, dicendo che l'Acaia è pronta fin dallo scorso anno e già molti sono stati stimolati dal vostro zelo. Ho mandato i fratelli affinché il nostro vanto per voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano, ma, come vi dicevo, siate realmente pronti. Non avvenga che se verranno con me alcuni macedoni vi trovino impreparati e noi si debba arrossire, per non dire anche voi, di questa nostra fiducia. Ho quindi ritenuto necessario invitare i fratelli a recarsi da voi prima di me per organizzare la vostra offerta già promessa, perché essa sia pronta come una vera offerta e non come una grettezza. Tenete presente questo: chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di fare abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Parola di Dio.
L'attacco di questo capitolo 9 dà l'impressione di essere una cosa distinta dal capitolo 8, come se cominciasse nello stile che noi troviamo nelle lettere anche nella prima Corinzi, riguardo a questo argomento, eccetera, riguardo, quindi come se non ne avesse parlato prima. Mi serve solo questo per osservare che dal momento che qui, nei primi versetti del capitolo 9, si fa riferimento all'anno precedente, l'anno precedente in cui già erano pronti, secondo il vanto di Paolo, quindi l'anno precedente, possiamo almeno tener conto di questo riguardo al problema che può essere stato uno dei problemi principali anche di sospetto, di dissenso, eccetera, su cui si sono inseriti anche altri motivi. Possiamo tenere conto della sequenza che noi abbiamo, quello che noi abbiamo, cioè abbiamo anzitutto il capitolo 16 della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo evidentemente ha già parlato prima, lì lui scrive e dà delle norme. Poi abbiamo il capitolo 8 della seconda Corinzi, che potrebbe anche essere distinto, oppure no, dal capitolo 9. Al capitolo 9 siamo già un anno dopo il vanto di Paolo che erano già pronti, e noi vediamo che non è così, non è così qui. Poi abbiamo un ultimo testo indiretto, che è il capitolo 15 della lettera ai Romani, che abbiamo già letto, dove Paolo dice che sta per andare a Gerusalemme, scrivendo ai Romani. La differenza rispetto a questi testi è che Paolo, quando scrive la lettera ai Romani, è a Corinto, mentre qui naturalmente non è a Corinto, è molto probabilmente a Efeso. Ecco, detto questo, è solo per mostrare come questo argomento sia pervasivo nelle lettere paoline, soprattutto le lettere che riguardano Corinto.
Ma io ho visto in questa pericope, anche quella seguente, come un'aggiunta, qualcosa in più che Paolo dice. Nella precedente era più in ordine materiale, diciamo così. Qui ho visto che c'è qualcosa di più, nel senso più spirituale. Dice il modo, è il modo come si fa questa colletta. Perché soprattutto nella seconda parte dice di farlo, ma farlo con larghezza di cuore. Dice, tenete presente questo, chi semina scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. E poi appunto dice di dare con gioia, quindi la generosità nel dare e dare con gioia, che poi è un modo che, evangelico, di condurre appunto i rapporti con i fratelli. E Gesù stesso lo dice tante volte nel Vangelo.
Ma indubbiamente questo aspetto del dare come una vera offerta, nel dare con larghezza, era molto, mi sembra si possa dire che fosse molto caro, molto presente a Paolo, anche quando parlava dei Macedoni nel capitolo precedente. Lo ha sottolineato, posso testimoniare che hanno dato secondo, al di là dei loro mezzi, spontaneamente. Quindi questa è una caratteristica che rende la qualità di una comunità. L'altra cosa che volevo notare è quel versetto 8, che mi piace molto, del resto in italiano dal senso di una rassicurazione, come dire guardate che si può fare, non è impossibile, perché Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, anche quella quindi di questa semina ampia, larga, che lui spera che i Corinti sappiano fare, opera di Dio che ha questo potere.
E questo versetto dice: Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, forse in questo senso ogni dono. Cioè è un tono molto diverso dal guai a voi ricchi perché avete già la vostra ricompensa. Qua si dice che Dio ha il potere di far abbondare in voi ogni dono, che in questo caso sembrano essere i beni materiali, perché avendo il necessario in tutto possiate darlo agli altri, possiate essere larghi nella generosità. Quindi così mi colpisce perché c'è una possibilità, insomma, per chi ha beni, di rendere gloria a Dio con i suoi beni. E il versetto 6, faccio una nota nella traduzione, mi sembra che dica chi semina, adesso non c'ho sotto il greco, ma chi semina in benedizioni raccoglierà. Sembra che dica così. E quindi anche gli averi, anche i beni, se sono usati per la semina servono anche per la raccolta che sarà poi nei cieli da parte del Signore. È chiaro che qui il lavoro è quello del cuore, di donare con gioia, perché veramente l'avidità è una passione, si può anche donare con molta tristezza. Si può essere anche veramente posseduti, come si è posseduti dall'invidia, dall'ira, dalle altre passioni. si può anche essere veramente posseduti dall'avidità e quindi donare, ma con molta tristezza, con molta pena, ecco, dare via con molta pena.
Anche a me è sembrato particolare questo versetto 8, perché è tutto basato poi sulla fede, nel senso che dai tutto quello che hai, come la vedova, come anche la vedova di Sarepta, e il Signore ti darà il necessario per compiere generosamente tutte le opere di bene. Il Salmo 36 dice: non ho mai visto il giusto abbandonato né i suoi figli mendicare il pane. Nella realtà non si ha questa sensazione, ecco, cioè ognuno la sua ricchezza se la deve procurare da solo, così la mentalità comune è questa, e invece è un fatto di fede, credere che il Signore ci ha molto presenti e sa di che cosa abbiamo bisogno.
Mi colpiva il fatto che Paolo manda a Corinto per preparare la colletta. Dice: ho mandato i fratelli finché non abbia a dimostrarsi vano il mio vanto, ma perché siate realmente pronti, dice, no? E poi più avanti, perché sia pronta questa colletta come una vera offerta, non come una grettezza. Quindi c'è una preparazione della colletta che però consiste realmente nella raccolta, cioè la raccolta deve essere già pronta quando arriva Paolo, no? E allora mi colpiva perché la colletta sembra che sia proprio un atto che viene compiuto quando già tutto è stato raccolto. È in qualche modo un atto liturgico, mi pare, cioè è qualche cosa che non consiste nella raccolta del denaro, ma nell'offerta del denaro, nell'offerta che è un'offerta a Dio per i santi. E quindi insomma è tutto trasfigurato, ecco, non è più una questione semplicemente di prendere, togliere qualcosa da sé per darlo agli altri. E tant'è che appunto, come è già stato sottolineato, questa la preparazione poi invece, quella del cuore dei Corinti, questa viene attribuita a Dio, è la grazia di Dio che prepara nel cuore tutto ciò. E il versetto 7 che dice che ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, lo dice ancora di più, perché la decisione del cuore viene ispirata dal Signore e dalla sua grazia, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Mi veniva in mente quel detto, quel proverbio che è attribuito a Papa Giovanni, che chi fa il ben solo per forza butta il frutto e tiene la scorza.
Mi sembra che Paolo ci tenga moltissimo proprio a questa raccolta, a questa colletta, perché da una parte ha questo atteggiamento di esaltazione anche dei corinzi, insomma manda avanti un discorso molto diplomatico, secondo me cerca di captare benevolenza in loro, per poi, però a volte dice anche: io non venga però che non ci sia niente, che debba arrossire con i macedoni, insomma le prova tutte, cioè cerca in tutti i modi di ottenere questa colletta, di ottenere questa offerta, perché è molto importante, come diceva Giovanni la settimana scorsa, è un suggello della comunione anche dei gentili con Israele, di questo nuovo New Deal, questa nuova
proposta di Paolo di allargare a tutte le genti e quindi dare il segno di una comunione perfetta con la Chiesa di Gerusalemme è per lui molto importante.
Credo che il testo di oggi, se lo rileggiamo attentamente, i versetti di oggi accentuano la difficoltà. Non è superfluo che io ve ne scriva, e perché allora le scrive? E soprattutto perché ne scrive in questi termini? Ecco, dicendo che lui si era già vantato l'anno prima con le chiese della Macedonia, che l'Acaia, praticamente Corinto, non era forse solo Corinto, l'Acaia, la Grecia, era già pronta da un anno, l'anno prima. Qui vediamo che non è pronta per nulla. Tanto che lui dice, ho ritenuto necessario mandare, e anche chi legge, non so se la traduzione sia renda, l'insistenza che nel greco è molto chiara, prepararsi, manda dei fratelli perché preparino prima le cose, cioè le facciano, evidentemente le cose non stanno così per nulla. E forse c'è anche un'opposizione, non solo una lentezza, non stanno così per nulla. Tant'è vero che arriva a dire, in modo che la chiama in greco, la chiama è un altro termine per indicare, per interpretare, la chiama la benedizione, l'evlogia, il dono, il denaro che viene raccolto è chiamato la benedizione, cioè ciò per cui si benedice Dio. Quindi questa benedizione sia una benedizione, la vostra benedizione, cioè la vostra offerta, sia una benedizione e non una spilorceria, dice esattamente, non una che vuol dire che non aveva raccolto nulla o quasi nulla, e forse non era solo per dimenticanza, quindi non è chiaro qui, però è abbastanza chiaro la difficoltà che ha Paolo riguardo a questo punto, e anche la difficoltà che ha a trattare questo argomento. Anche prima, al capitolo 8, abbiamo visto, io non vi do un ordine, però poi l'insistenza mostra che è una cosa da fare, assolutamente, che è importantissima. Ecco, quindi non dà un ordine, anche nel testo di oggi lo vediamo questo, e insiste perché siano generosi. Però nello stesso tempo, e qui vediamo come a volte in questi casi, nello stesso tempo è importante che questo non sia per obbligo, siano obbligati, ecco, e quindi con tristezza, controvoglia, facciano questo, ma lo facciano con gioia. Questo è un altro piano, e da un lato c'è un'insistenza perché lo si deve fare, manda addirittura a questo punto dei fratelli, ecco, ma nello stesso tempo c'è il problema dello spirito, cioè di come si fa questa offerta, con quale disposizione. E poi c'è appunto, come spiegava, avete già insistito, anche diceva Sara prima, mi pare anche altri, c'è il richiamo alla tradizione della fede, tradizione biblica, tradizione della fede. Ecco, se uno semina con larghezza, raccoglierà con larghezza, cioè c'è lo spirito della fede, della fiducia nella provvidenza, la fiducia nella provvidenza. Io pensavo adesso, mentre ascoltavo questi interventi, ecco, noi non siamo tanto nella condizione. Questo non tolgo, uno può avere benissimo la fiducia nella provvidenza più di un, però mediamente non siamo, diciamo, nella condizione di verificare questa fiducia nella provvidenza. che abbiamo tutto e molto più di tutto, e perciò la nostra, il nostro livello minimo che noi riteniamo di sicurezza per il futuro, per il presente e il futuro, è molto diverso da come era per mio padre, per esempio, quando si sposò, non avevano niente e facevano un matrimonio con un'immensa fiducia nella provvidenza. Io non sto dicendo che noi, però c'è anche una difficoltà, noi facciamo fatica immedesimarsi in questi Corinzi, che noi non sappiamo, c'erano stati alcuni ricchi, ma ci sono stati anche molti poveri o medi, ecco, ci sono degli schiavi, ci sono. Quindi questa esortazione presuppone, ecco, questo mi sembra, presuppone un'esperienza, una situazione anche di difficoltà, di fatica. Anche l'esempio, finirei così, l'esempio che lui ha portato della Macedonia nel capitolo 8 è estremamente significativo, perché insiste dicendo che, non ha, che sono molto poveri, e nonostante siano tanto poveri sono stati generosi. E questo mi sembra il contesto che della fiducia nella provvidenza. Qui la fiducia nella provvidenza, come avete citato il vertice del Vangelo, la vedova, fiducia nella provvidenza significa un salto, perché se finché uno è sicuro con ciò che possiede, non è esattamente quello di cui si parla qui. Quindi io sento una difficoltà per noi, e noi abbiamo bisogno di essere sicuri. Poi forse dovrebbero subentrare altre riflessioni, ecco, indubbiamente, quindi non mi sento di... È solo l'impressione, ecco, che Paolo qui chiede, esortando con la scrittura, con la fede, la fiducia in Dio, chiede un atto che suppone una grande fiducia nella provvidenza. Ecco, il Signore ci dia di rimanere alla sua presenza in questo tempo di ritiro. Nella supplica diciamo: ascoltaci, Signore.
Allora preghiamo il Signore perché ci faccia sì che il nostro cuore sia distaccato da ogni avidità, da ogni desiderio di possesso, e per poter confidare in Lui, nella sua protezione, nel suo amore per noi, nella provvidenza. Preghiamo. Preghiamo anche di non essere mai di scandalo a nessuno col nostro comportamento, con le nostre parole, perché nessuno debba allontanarsi a causa nostra dal Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutti coloro in particolare che sono chiamati a un compito di organizzare, di preparare le assemblee cristiane agli atti, ad ogni atto di generosità e di comunione, perché il Signore li fortifichi, li renda capaci di comunicare e di fare queste opere che preparano la comunità ad ogni opera di bene. Preghiamo.
Ascoltaci.
E per la pace, sempre per la pace. E gli uomini non sono capaci di farla, perché il Signore operi Lui nel cuore degli uomini per riuscire là dove appunto le volontà degli uomini non riescono. Preghiamo.
Per una giusta distribuzione dei beni della terra, perché si ponga fine al grande divario tra i pochi ricchi e la moltitudine immensa di poveri, perché tutti possano ricevere il necessario per vivere. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per una ragazzina, figlia di una cara amica di Tonino, che oggi avrà un intervento molto importante, molto grave di trapianto, perché il Signore guidi i medici e dia a lei di riprendersi per bene. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Prego per Sandra nel giorno del suo compleanno, perché sono molto contento che sia la mia sposa, ecco, e vorrei per lei ogni bene. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la nostra comunione con Gerusalemme, che oggi è tanto difficile, parte della comunione con Israele e con quella porzione di popolo che vive nella terra. Preghiamo il Signore per la sua conversione alla misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In questa Eucaristia, secondo anche la pericope di oggi, preghiamo per le tante persone che ci hanno fatto e che ci fanno del bene in tanti modi, perché il Signore tutti ricompensi con la sua grande grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi ricordo il mio caro marito, che non ce l'ho più da tanti anni, dall'86, e i miei cari genitori, i miei fratelli, che non ci sono più, e per tutti i nostri defunti e le persone che non pregano per questi cari defunti, che oggi c'è un silenzio enorme di non preghiere. Preghiamo.
Ascolta Dio le nostre preghiere. Dona la pace a tutta l'umanità, a tutti i popoli, per Cristo nostro Signore.
Amen.